E alle 22.37 torniamo in onda. Abbiamo parlato di chip cinesi, arriviamo al momento delle notiziole. Momento delle notiziole che si apre con alcuni, diciamo, seguiti a notizie che vi abbiamo già dato in passato, su cui quindi ci sembra importante proseguire, no, continuare a seguire la notizia. Vi abbiamo parlato di Zeta Library qualche settimana fa, un sito su cui si potevano ottenere libri in maniera gratuita e quindi illegale nella maggior parte delle giurisdizioni, e che è stato sequestrato, che poi appare una seconda vita sulla rete Tor come servizio Onion cosiddetto. E l'aggiornamento che vi diamo oggi è un aggiornamento di una settimana fa, che mostra il fatto che il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha iniziato il processo contro due persone, Napolsky e Ermakova, che sono dei cittadini russi, sono di San Pietroburgo, e che sono stati arrestati, apprendiamo dal comunicato, mentre si trovavano a Cordova in Argentina. Quindi queste persone sono state arrestate, sono state portate negli Stati Uniti e l'accusa è di infrazione del copyright criminale, frode e riciclaggio del denaro. Poi segue anche una spiegazione in cui articolano per filo e per segno cosa faceva Zeta Library e perché questo costituisce violazione del copyright, che, diciamo, è piuttosto intuitivo, non ve lo sto a dire. In realtà non spiegano perché questo fosse riciclaggio del denaro sporco, che è un'accusa piuttosto particolare. E vabbè, niente ci dice che quindi un processo dovrà iniziare, ma non è ancora iniziato, quindi vedremo che cosa succede. Però insomma, un accanimento piuttosto grande quello che è arrivato, anche perché dicono tante organizzazioni che rappresentano le vittime, autori ed editori, hanno fornito un'assistenza critica in questo caso. L'ufficio in particolare apprezza molto la Authors Guild, quindi la Gilda degli Autori di New York, e l'Associazione degli Editori a Londra per la loro assistenza, e poi manda anche il suo apprezzamento all'alleanza di National Cyber Forensic and Training Alliance, quindi all'alleanza per la cyber forensica nazionale e per l'addestramento, per la sua assistenza nell'aver tolto giù il dominio, che è un dettaglio interessante, perché da questo io intuisco che queste associazioni non sono limitate a sollecitare un intervento del governo degli Stati Uniti, ma evidentemente hanno fornito degli indizi che hanno poi portato all'identificazione di queste persone. E questa è una mia deduzione, non è che c'è scritto, però altrimenti non si capisce perché c'è proprio addirittura un ringraziamento, perché fosse soltanto che quelli hanno fatto la denuncia, non è che poi dopo li ringrazi particolarmente, dice soltanto questa iniziativa sarà fatta su segnalazione di, invece c'è un apprezzamento speciale. Sarebbe magari interessante capire, sinceramente temo che si arriverà mai a farlo, dove è stato, no, il punto debole con cui li hanno arrestati. Sinceramente io credo il fatto che il dominio in qualche modo l'hanno dovuto pagare. In genere il punto debole molto spesso è proprio quello, cioè se tu il dominio lo registri in genere lo devi pagare, spesso lo registri con la carta di credito, non è sempre facile essere anonimi. Il comunicato del Ministero della Giustizia dice anche che avevano un complesso meccanismo per gestire questi domini, ma non ci dice di più, quindi niente, possiamo soltanto viaggiare di fantasia. E a viaggiare di fantasia, mi sembra un po' di tempo fa, anche un presidente visionario del Sud America.
Sì, Centro America, diciamo.
Centro America, cioè, hai ragione.
Latino America. Sì, diciamo, non so se vi ricordate, vi abbiamo parlato qualche tempo fa di Bukele, il visionario presidente di sinistra divenuto di destra del Salvador, che ha cercato di risollevare l'economia del suo paese con le sue teorie economiche estremamente avanzate, basate sull'uso massivo di criptovaluta, cioè nel senso ha fatto, se vi ricordate, ha fatto sì che il Bitcoin fosse valuta legale nel Salvador, promuovendo tutta una serie di attività che non vi stiamo ora a raccontare, di cui diciamo i cittadini salvadoregni non erano proprio contenti, però va bene, diciamo, era un quale cittadino,
non basta mai niente,
quale cittadino in fondo è contento delle manovre finanziarie del governo? Ma sì. Ne fai nessuno, quindi.
Ma che poi non è che le persone ne sanno di economia, cioè lasciate fare a chi ne sa, che è evidentemente lui.
Evidentemente. Per spiegare questa notiziola dobbiamo fare però un saltino all'indietro. Qualche tempo fa è venuto fuori, diciamo, è uscita la notizia che uno dei più grandi siti di scambio di criptovalute negli Stati Uniti, FTX, è andato in bancarotta.
Sì, una banca sostanzialmente, perché questa è la realtà, per quanto si vogliono far chiamare nomi diversi, una banca il cui presidente era considerato un genio, no? Proprio un giovane luminare, la dimostrazione di come, no? Nel senso, questo, il mondo del Bitcoin è fatto di giovani geni con grandi intuizioni. Tra l'altro non ho capito qual era la sua grande intuizione, cioè niente, tu c'hai in Bitcoin, li scambi con i soldi e c'è, cioè, chi sta nell'intermediazione in genere poi fa i soldi, cioè questo è un'intuizione buona se non ce l'hai mai avuta prima, però che il mondo in genere ha capito tipo 2000 anni fa.
Ma anche più di 2000,
Sì, anche più di 2000 probabilmente. Sì,
questa, diciamo, non è un'intuizione innovativa, che se tu presti scambi denaro e fai la cresta sullo scambio, qualche cosa ti rimane.
Sì, è uno dei migliori affari che puoi fare.
Comunque, vabbè, diciamo. Una notizia che è venuta fuori qualche tempo fa, diciamo abbastanza di recente, è il questa cosa aveva causato, ovviamente aveva causato un crollo nei valori delle criptovalute, in particolare del Bitcoin, che quindi, diciamo, aveva perso valore. Ora, problemi ovviamente per tutti i grandi investitori in Bitcoin, le persone che avevano buttato buttato questi soldi nel
buttato.
Sì, vabbè, che avevano oculatamente investito in questo prodotto finanziario. El Salvador ora si trova in una simpaticissima situazione, perché abbiamo il Bitcoin crollato, che è la sua valuta legale. El Salvador in questo momento ha due valute legali: il dollaro americano e il Bitcoin.
Il dollaro americano è stabile.
Il Bitcoin no. Forte. Bitcoin no.
Peccato che non la emettono loro, ma sì, a parte,
esatto,
questo.
Perché il problema è che né loro non emettono né l'una né l'altra. Quindi il caro vecchio sistema, diciamo, carissimo ai politici, agli ancora esistenti politici pro lira in Italia, quella è noi stampiamo moneta, non lo può fare.
È stato un senso, uno degli arnesi fondamentali per il successo di Erdogan, quindi che tra l'altro anche lui stampa proprio le lire, senso, quindi oltretutto, sì, no, però comunque, senso, l'emissione di moneta, senso, sul breve termine dà dei vantaggi, certo, niente male, perché in termini economici che elettorali,
perché la gente non si accorge che in realtà sta perdendo valore in continuazione, quindi. Ok, e quindi che cosa ne è del El Salvador? Allora, ovviamente è un problema, perché se la tua moneta, quello in cui sono contenute le tue finanze, a un certo punto perde di botto di valore, vuol dire che non è più risparmi. Peccato che in El Salvador, siccome loro sono oculati, come a differenza dei politici tradizionali sono stati molto oculati con questa cosa delle criptovalute, avevano, diciamo, previsto che la criptovaluta sarebbe cresciuta di valore fino a $100,000 il Bitcoin, quindi siccome doveva crescere avevano oculatamente valutato che era il caso di indebitarsi
per prendersele.
Quindi, certo, sostanzialmente ora l'El Salvador ha...
Quindi lo si è indebitata per una cosa che, per capirci, il Bitcoin ha raggiunto qualche mese fa, mi sa tipo all'inizio di quest'anno, forse tipo a marzo, il picco di $60,000 per Bitcoin. Ma questo è stato un picco, ma comunque viene da un periodo in cui valeva 40,000 e ha raggiunto una quota sopra i 40,000 per dei mesi. Ora mi sembra che sia $15,000 per Bitcoin, mi sembra di ricordare questo.
Sì.
E tendenzialmente non dico che è proprio in caduta libera, ma nel senso la tendenza è a calare. È vero che era sceso anche più in basso, poi si è ripreso, ma non sembra comunque che sia stato un calo solo momentaneo, perché di principio il Bitcoin, essendo un prodotto finanziario, fluttua molto più di quanto fluttano le altre monete, forse perché non è una moneta, va bene, ma a parte questo un po' il Bitcoin lo fa, però sembra che questa volta sia stato qualcosa di un po' più serio.
Sì, diciamo sì, questa è una botta da cui non si stanno riprendendo subito, però diciamo, la questione è che ora il Bitcoin ha fatto è crollato, il El Salvador ha fatto dei debiti e questi debiti vanno ripagati. Ora sembra che l'El Salvador abbia fatto dei debiti per circa il 30% delle proprie del totale della propria economia per questa cosa, e ora scade a gennaio il primo ammortamento degli eurobond che erano stati comprati per finanziare questi Bitcoin. È interessante che usano l'emissione di eurobond per fare questa cosa, cioè di un prodotto che non è neanche loro. Comunque io lascio vedere questo altro dettaglio, cioè quello che ho capito della politica economica di Bukele è: noi non facciamo niente, usiamo solo le cose degli altri,
in un certo senso. Vabbè, comunque, se facessero anche meno,
comunque hanno devono pagare questi 667 milioni di euro di un eurobond, e a questo punto si ritrovano ad avere seri problemi. Chi interviene?
Non saprei.
Interviene la nostra cara Cina.
Ah, giusto,
la Cina,
giusto, la Cina
è un paese dalle mille sfaccettature che negli ultimi anni ha adottato una politica nei confronti dei paesi che con un forte debito pubblico, ha adottato una politica, diciamo, di
soccorso,
di mano tesa. Un aiutiamoli a casa loro in salsa cinese.
È un qualcosa che abbiamo visto del resto anche piuttosto vicino dalle parti nostre, per esempio ad Atene.
Sì.
Perché la Grecia ha avuto problemi economici molto grandi che l'hanno portata sostanzialmente a una quasi bancarotta. Sono arrivati aiuti cinesi, i quali hanno voluto indietro niente di meno che il Pireo, quindi il porto di Atene.
Sì, la gestione del porto di Atene. Quindi sostanzialmente la Cina si è offerta di dare una mano. Ora la Cina ha dato una mano a un sacco di paesi. In generale quando la Cina dà una mano però vuole qualcosa in cambio, perché non è un'associazione benefica. Pensiamo a quello che è successo in Montenegro, quello che è successo in dove ha finanziato non mi ricordo se era un ponte o un'autostrada a prezzi mostruosi e ora regola i soldi. È successo in vari paesi africani dove in cambio di controlli asset strategici, controlli di cose commerciali ha diciamo elargito soldi e anche infrastrutture, diciamo, che spesso vengono costruite dai cinesi stessi. Ora, casualmente, il giorno dopo il crollo del Bitcoin, El Salvador ha stretto un patto di libero scambio con la Cina.
Bene.
E subito dopo la Cina si è offerta di pagare i debiti del Salvador, cioè sostanzialmente di rilevare il debito pubblico del Salvador, che ammonta a 21 miliardi di dollari, quindi come parte dell'accordo. Quindi sostanzialmente la Cina salverebbe, cioè diventerebbe la proprietaria del debito pubblico salvadoregno. Ora cosa sta succedendo? Cosa succederà ancora è da definire, però è interessante vedere come è andata a finire questo progetto di Bukele, il quale si è pentito.
No. Si è pentito? No, penso proprio, non vedo perché avrebbe dovuto. Perché
no.
Bukele è il tipo di personaggio, no? Come dire, sfrontato, giovane, no? Con una sorta di culto della personalità, ma nuovo stile. Quindi appunto il tipo di persona che dice che siccome ha delle idee nuove, originali e più giovani, no? Di gelazione e cose del genere, quella idea è comunque buona di per sé, no? Nel senso è la prova dei fatti, evidentemente, non è poi così. Importante.
Sì, e infatti quindi lui ha reagito semplicemente dicendo invitando i cittadini salvadoregni a comprare ancora Bitcoin, che non so se pensa che magari se lo comprano
ora costa poco,
quindi diciamo diciamo quello che questa cosa può essere letta in due maniere. Una può essere letta dal fatto che ormai con il diciamo il la quantità di bitcoin che ormai il paese possiede, il paese è ormai legato a filo doppio a bitcoin, quindi tanto vale insistere, un poco come la puntata del la puntata quando si gioca a roulette, si dice che quello che bisogna fare quando c'è una perdita è continuare a giocare.
Questo lo dice il banchiere, quello che c'ha il banco, giusto?
No, in realtà lo dicono anche quelli che giocano, però dico,
sì, anche quelli che giocano,
il principio del gioco
d'azzardo, in quella maniera.
Siccome è un azzardo, il principio del gioco d'azzardo è che devi continuare a giocare, perché
cioè, se no non è più un azzardo, smettendo di buttare
alzare,
i soldi
e alzare la posta, quindi
finché puoi permetterti di continuare a raddoppiare la posta, conviene certo, se puoi raddoppiarla indefinitivamente la posta, poi prima o poi vince,
prima o poi finiranno i salvadoregni i soldi della Stavadora, a quel punto se la compra direttamente la Cina. C'è da considerare che appunto poi c'è una questione che dal punto di vista interno del Salvador, alla popolazione del Bitcoin non gliene frega niente che dica Bukele, perché si è arrivati a quasi il 30% di persone che campano sulla base delle rimesse dagli emigrati negli Stati Uniti, che ovviamente non sono in Bitcoin, quindi,
e sono in dollari statunitensi,
sono legali, quindi, diciamo, in realtà la popolazione da questo punto di vista gli interessa poco del Bitcoin. Ora bisogna vedere appunto cosa succederà, ma sostanzialmente la questione è che potremmo avere a breve un paese diciamo in Centro America nelle mani dei cinesi, perché semplicemente perché se lo stanno comprando.
E con questo andiamo a concludere, direi, le notizie per oggi, 27 novembre, infatti sono anche le 22:54, quindi in effetti magari basta, e vi ricordiamo che noi torneremo tra due settimane, quindi l'11 dicembre, nelle settimane in cui non andiamo in onda, quindi ad esempio il 4, noi mandiamo